veniamo al tuo amore, ti confessiamo ogni nostra colpa, riconosciamo ogni nostro errore, e ti preghiamo, dona il tuo perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la redenzione del genere umano, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal secondo libro delle Cronache. In quei giorni tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il Tempio che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi i suoi nemici incendiarono il Tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re dei Caldei deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli, fino all'avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia: finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione, fino al compiersi di 70 anni. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto: così dice Ciro, re di Persia: il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion, ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Ricordo di te, Signore, la nostra gioia, perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori. Cantateci canti di Sion. Ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Mi si attacchi la lingua al palato, se la lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, Dio ricco di misericordia, per il grande amore col quale ci ha chiamato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia, mediante la Sua bontà verso di noi, in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera Sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio.
Gloria e lode a te, o Cristo.
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna.
Gloria e lode a te, o Cristo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio dell'uomo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore.
Sia lodato Gesù Cristo. Come avrete notato, oggi ho una veste un po' diversa da quelle che si usano durante la Quaresima e l'Avvento. È rosa, perché siamo nella domenica quarta, denominata Domenica in Letare, nei quali siamo invitati a cominciare a gioire per una Pasqua che è vicina. Siamo circa alla metà del nostro cammino quaresimale. E quindi si usa un paramento che è più chiaro, più luminoso, meno cupo. E non abbiamo fatto il canto di ingresso, ma questa domenica viene denominata letare perché l'antifona di ingresso suona così: rallegrati Gerusalemme. C'è un invito a rallegrarci. E voi tutti che l'amate, radunatevi, sfavillate di gioia con essa, voi che eravate nel lutto, così gioirete e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Ecco la buona notizia, che è sempre presente nella scrittura, specialmente nel Vangelo. Abbiamo sentito nel libro delle cronache come Dio vede che il proprio popolo si sta distanziando dalla fede autentica, che non significa credere nell'esistenza di Dio. Fede significa fidarsi di Dio, che è molto diversa la faccenda. Non è un fatto solo intellettivo, è un fatto di andare verso colui che è degno di fede, di fiducia, quindi instaurando un rapporto. Io posso credere nell'esistenza di Dio, ma questo credere nell'esistenza di Dio non produce un rapporto con Dio. Invece il fidarmi di, sì, mi fido di te, ho fatto perché? Perché ho fatto esperienza che Dio è affidabile, che Dio quando promette mantiene. E qui mette in luce tutta la fatica di questo popolo che era esule a Babilonia a continuare a tenere viva questa fiducia, questa speranza. Ma essi, perché manda dei messaggeri, manda i profeti, ma essi si ribellarono e disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine. È un modo un po' antropomorfico di parlare di Dio, no? Perché poi in fondo Dio, anche se sembra minacciare un castigo, di fatto, anche da questo brano dell'Antico Testamento, scopriamo che suscita l'imprevisto, ma un imprevisto positivo. Dice: il re dei Caldei deportò il popolo a Babilonia, ma nell'anno primo di Ciro, re di Persia, quindi un pagano, e saltano tutti i criteri, no? Anche noi ci facciamo tutto una categoria mentale: quello è buono, questo è cattivo. Certo, siamo un po' programmati anche per questo, ma il nostro giudizio deve essere sempre mobile, e soprattutto il nostro giudizio diventa autentico se, oltre a progredire, si appoggia sul messaggio di Gesù, che è un messaggio positivo. E quindi Dio suscita Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore. Il Signore aveva promesso una liberazione, no? Per bocca di Geremia. Il Signore suscitò lo spirito di Ciro di Persia, che libera gli esuli di Babilonia e li fa ritornare a Gerusalemme. Certo, è una Gerusalemme distrutta, è una Gerusalemme da ricostruire, ma è una Gerusalemme anche dove il popolo ritrova la propria libertà, la propria dignità di persone. La seconda lettura invece ci parla di un Dio ricco di misericordia, e si accorda un pochino anche con il Vangelo di Giovanni. Attenzione, perché spesso e volentieri noi siamo molto attratti dall'ascoltare i profeti di sventura moderni. Dio punisce, arriva, questa è la punizione per questo peccato. E poi leggiamo le lettere di Paolo, leggiamo le lettere cattoliche e pastorali, leggiamo soprattutto il Vangelo, e scopriamo che questo non esiste. È una nostra costruzione mentale. E a volte siamo più disposti a dare credito a queste voci che al Vangelo. Ma che cristiani siamo? Credete al Vangelo? Abbiamo iniziato la Quaresima dicendo: convertiti e credi al Vangelo. È il Vangelo che è norma di vita. Fratelli, Dio ricco di misericordia, non ricco d'ira. Per il grande amore, anche qui, misericordia, amore, col quale ci ha amato. Non è qui a spiare i nostri peccati, non è qui a minacciarci il castigo perché così righiamo dritto. È una sovrapposizione, una proiezione di un sistema educativo passato, ma che non ha a che fare con la buona notizia. Saremmo tutti distrutti, saremmo tutti pieni di piaghe, saremmo tutti maledetti se Dio fosse così. E invece Dio è ricco di misericordia. L'ho detto spesso, la parola è una parola straordinaria, misericardia. Cioè quando siamo miseri, perché siamo creature, siamo in divenire, non siamo già pieni, non siamo già perfetti. È una parola che non mi piace tanto, perfetti, ma diciamo non siamo ancora giunti a pienezza, però siamo in cammino. E quindi siamo miseri, siamo ancora vuoti. E Dio ci dà il suo cuore, ci riempie con il suo amore, da morti che eravamo per i nostri sbagli. Lo sbaglio rallenta la nostra crescita, lo sbaglio ci ferisce, non ferisce Dio. Qualche volta abbiamo ancora delle preghiere che dice: o Gesù d'amore acceso, non ti avessi mai offeso. Dio non si offende della creatura, neanche quando sbaglia, neanche quando pecca, neanche quando tira un cristone. Ma il peccato offende te, che lo compi, e semmai il fratello e la sorella, sul quale riversi la tua cattiveria. E quindi ci ferma, ci impedisce uno sviluppo armonico della nostra vita, ma ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete stati salvati. Non c'è nessuna azione, pensiero o altra cosa che possa comprare la salvezza. Grazia vuol dire, alla stessa etimologia, di gratis. Dio non vuole niente da te, ma non perché è altezzoso, perché quello che noi pensiamo di dare a Dio non lo riempie, è già pieno, è già completo, è già perfetto, non diventa né più brutto né più buono. Ma ti ho pregato tanto, Signore, però tu mi devi dare, devi fare. No, Dio ti ha già dato tutto. Semmai prega per avere occhi per vedere quello che ti ha dato, per dare desiderio di ricevere e di mettere in atto quello che ti ha dato, che è già dentro nel tuo campo. Semmai si tratta di non farselo portare via dai corvi, semmai si tratta di avere un terreno profondo. E questo nel tempo, attraverso la scrittura, attraverso la buona notizia, di avere un terreno libero dalle preoccupazioni di questo mondo, che non significa vivo nello spirito e basta, ma accetto e cerco Dio anche nelle situazioni difficili della mia vita. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede. Ripeto, fede non significa credere che Dio esiste. Significa sperimentare che Dio è affidabile. È diversa la cosa, molto diversa. E tutto questo non viene da voi. Provate a immaginare, provate a ripensare, adesso quando potete tornare a casa, o stasera se pregate prima di andare a letto, com'è la mia fede? È fatta solamente di do ut des? Dio, ti dico la preghiera, però tu mi devi dare. Oppure sono capace di ringraziare per quello che Dio mi ha dato gratis? E a volte la mia incapacità di corrispondere. Signore, ecco, fammi capace di accogliere il dono. Ma non perché ho paura che mi mandi all'inferno. Che amore c'è quando c'è timore? Dove c'è timore non c'è amore. La scrittura ce lo dice chiaramente. Ci crediamo a questa scrittura qui che sentiamo tutte le domeniche e molti la sentono anche tutti i giorni? O ci scivola addosso, diventiamo impermeabili che serve la scrittura se non viene accolta? Non nasce, non cresce, non diventa Cristo nella tua vita. È un disastro. Diventa incoerenza, diventa menzogna, diventa bestemmia qualche volta. Perché nessuno possa vantarsene. Allora non giudichiamo quelli che non ce la fanno, ma impariamo, come abbiamo ricevuto misericordia per la nostra vita, a essere misericordiosi nei confronti degli altri, a non porre dei punti che sono dei macigni sulle teste degli altri, attraverso il pettegolezzo, attraverso la mormorazione, che uccidano le persone. C'è scritto nella scrittura: non ucciderai, ma io vi dico, chi dice stupido al fratello andrà nella Geenna. E di queste cose ne facciamo tante, tante, magari pensando anche di fare bene. E discriminiamo gli altri, quelli che secondo noi non sono secondo il Vangelo, non sono secondo Cristo, non sono brave persone religiose. Ma tu ti sei guardato nei tuoi occhi? Hai guardato la tua trave? Convertirsi significa cambiare mentalità. Partire dal saper gioire per il bene ricevuto e il bene degli altri. Invece no, noi dividiamo le persone, quando va bene, almeno in due categorie: quelli buoni e bravi, che meritano, e quelli che non meritano. O meglio, meritano l'inferno. Ma guarda, Signore, perché ti comporti così? Prova a ragionare perché ti si comporta così. Perché non è come te. Dio non è come te. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Già i profeti lo dicevano, alcuni secoli prima di Gesù. Gesù sorprende sempre, spiazza. E spiazza anche Nicodemo, il quale era un fariseo abbastanza illuminato, no? Va da Gesù, è curioso, ha paura, è un codardo un pochino, però sente che Gesù ha una parola importante, ma non riesce a coglierla, la equivoca. E qui c'è il seguito della prima parte, in cui Gesù gli chiede di rinascere dall'alto. Ma dice: come faccio a rinascere dall'alto? Come faccio a rinascere, che io sono vecchio? E Gesù gli dice: ma ascolta, tu sei maestro in Israele, cioè conosci bene le scritture, è possibile che tu non sappia trovare il vero senso di questa buona notizia? Rinascere dall'acqua e dallo spirito non è una rinascita biologica, ma è un rinnovamento che tu devi operare giorno per giorno, istante per istante nella tua vita, se no sei un morto. Noi poi abbiamo magari la capacità di cristallizzarsi, sì, perché i cristalli sono belli, tu li guardi, rimani affascinato, ma sono morti. Il cristiano, l'uomo, è più simile a un essere vivente, come una pianta o un animale, no? Che da piccolo cresce, evolve. A parte che nel tempo evolvono anche i cristalli, ma questo ci vogliono millenni, migliaia e migliaia di secoli. E a Nicodemo ricorda un passo del libro dei Numeri, al capitolo 7, dove il popolo nel deserto sta conquistando la propria libertà con fatica. Il Signore lo sta purificando attraverso il passaggio nel deserto, e qui mormorano. Anche qui la mormorazione è il cancro della Chiesa. La mormorazione. Ma ho detto solo due cose così, senza malanimo, ma sono semi velenosi. Dentro questi semi c'è già tutto il veleno che poi gli altri raccoglieranno e faranno crescere. Dice: beh, e Dio aveva mandato e c'erano questi serpenti nel deserto che facevano morire le persone. La maldicenza fa morire le persone. E allora Dio non li lascia soli in balia di se stessi. Dice a Mosè: prendi un'asta e mettici sopra un serpente di bronzo o di rame, a seconda delle traduzioni. Perché il serpente è il simbolo, e poi è stato mantenuto anche oggi. Se voi vedete i simboli delle farmacie, hanno i serpenti, no? Perché serpente, il veleno di serpente è potente, ti può avvelenare, ma preso in giuste dosi ti guarisce. E anche il bronzo, il rame, era considerato un metallo capace di guarire, no? E dice: come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto, chiaramente Gesù sta annunciando che sarà lui quel serpente al quale guardare, che avrà il potere di guarire chi guarda a lui, ma non solamente a livello fisico, come posso vedere adesso l'orario che col tempo che scappa, ma guardare a lui significa entrare in rapporto visivo con lui. Siamo in rapporto visivo con lui? Quando preghiamo, chi preghiamo? La statua? O davvero ci sentiamo guardati e guardiamo il Cristo? Il Cristo che, se fosse lì per giudicare, ci avrebbe sterminato tutti. Neanche gli apostoli erano lì sotto la croce, neanche loro. Le donne, sì, più coraggiose, sono però lontane, anche loro, un po'. E dice: come questo serpente è stato, il figlio dell'uomo verrà innalzato, e chi crede in lui e lo vedrà sarà salvo. E poi, come non tener conto di queste frasi forti, che devono sconvolgere la nostra vita, i nostri pensieri, le nostre azioni. Dio infatti ha tanto amato il mondo, non ha tanto odiato o ha tanto minacciato castighi. E purtroppo ci sono tanti preti anche che dicono queste menzogne, che non appoggiano sulla scrittura. La scrittura è normativa per un cristiano. Dio ha tanto amato. Amare vuol dire dare il bene, e invece di minacciare castighi ha offerto la sua vita, ha accettato la conseguenza di amare sino alla fine, e ha dato tutto gratis. Anzi, ha spezzato anche il circolo dei sacrifici. Non chiede, gli antichi chiedevano i sacrifici. La lettera agli ebrei dice: questi sacrifici continuavano ad essere portati al Tempio perché non erano in grado di estinguere il peccato, e per questo dovevano continuamente offrire. A parte che c'era anche un discorso economico, un discorso, si mangiavano anche le offerte, no? Ma Gesù, prendendo su di sé il peccato dell'uomo, spezza questa cosa qui, spezza l'odio, lo prende sulle sue spalle. È lui che offre la sua vita, basta, punto, non c'è più bisogno di offrire niente. Questo è l'unico sacrificio veramente valido, che ci ha riscattati, ci ha resi liberi. Semmai noi dobbiamo cercare di rimanere liberi, da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui, anche qui crede, non che esista, ma non vada perduto. Solo ad associarci a un Gesù che offre tutto, abbiamo la vita. E questa, Giovanni, se voi leggete il Vangelo di Giovanni in maniera trasversale, c'è tutto il tema della luce. Questo è luce. Se pensate alla trasfigurazione, Gesù mostra la luce dell'atto che poi farà sulla croce, che dal punto di vista visivo è qualcosa che è orrendo, vedere un corpo esposto sotto i colpi dei chiodi, del dolore dei chiodi, delle sferzate. Eppure quella è la luce dell'amore, la luce che ti trasforma. E dobbiamo buttare la spazzatura in lui, la spazzatura del peccato. Se la buttiamo nell'acqua, inquiniamo l'acqua. Se la buttiamo nel fuoco, la spazzatura, beh, adesso parte le plastiche che producono, ma quando era stato scritto la plastica non c'era, produce calore. Il nostro peccato buttato in Cristo produce amore, produce calore, E poi c'è anche un giudizio, che è il giudizio della croce. Ma non se non ti comporti così ti mando all'inferno. Attenzione. Quando sentite queste cose chiudete gli orecchi. Che prende, ecco, il giudizio è Cristo che prende su di sé il male del mondo per trasformarlo in vita. Ti dà la sua vita. Ma non solo te la regala, diventa, se tu accogli Cristo crocifisso e risorto, questa presenza diventa in te vita. Dio giudica, certo, ma amando. E ama perdonando. Ecco che allora giustizia e misericordia coincidono. Guai anche qui chi dice Gesù è misericordioso, però. Il però dice vuol dire che non è vera la prima affermazione. Anche dal punto di vista logico, lessicale e grammaticale, no? E questo è Massimo il Confessore che ce lo ricorda, quindi un santo. E noi come siamo messi qui, di fronte a questo Vangelo? Chiunque fa il male odia la luce. Siamo figli della luce o siamo figli delle tenebre? Le nostre opere come sono? Abbiamo bisogno delle tenebre perché per nascondere i nostri sotterfugi, le nostre calunnie, nel nascondimento, facciamo serpeggiare, seminiamo qui e là, chissà. La gramigna è molto forte, ma è forte anche il buon grano, e alla fine poi ci sarà la mietitura, e la mietitura sarà gioia per il grano raccolto, ma metterà in luce che la zizzania, la gramigna, non avrà prodotto seme e quindi sarà da bruciare, sarà da dissolvere. Quanto grano buono c'è? Quanta zizzania? A noi verificarlo attraverso questo Vangelo. Pace e bene. Ci alziamo in piedi e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio è un Padre ricco di misericordia che ci ha tanto amati fino a donare il suo Figlio. Invochiamo da Lui il dono di una viva di una vita rinnovata. Diciamo insieme, ascoltaci, o Padre.
Ascoltaci, o Padre. Per tutti i battezzati, chiamati nella Chiesa a formare un popolo nuovo, perché rimangono fedeli al dono ricevuto, preghiamo.
Ascoltaci, o Padre.
Per i popoli che non vivono ancora in condizioni di vera libertà, perché possano vedere presto giorni di liberazione, di giustizia e di pace, preghiamo.
Ascoltaci, o Padre.
per tutti coloro che nell'itinerario quaresimale si preparano a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana, perché il dono che ricevono li renda figli della luce, preghiamo.
Ascoltaci, o Padre.
Per tutti noi che in questa celebrazione gustiamo la misericordia di Dio, perché possiamo condividere con molti altri la gioia che ci rallegra, preghiamo.
Ascoltaci, o Padre. Ascolta la nostra supplica e donaci di camminare sulle vie che dalle tenebre conducono alla tua luce, per Cristo nostro Signore.
Se tu mi accogli, Padre buono,
fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti presentiamo con gioia, o Signore, i doni della redenzione eterna. Concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Dina e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, Santa Elisabetta d'Ungheria e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Senza contatto fisico, scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo, questi scritti.
Sete nel mio cuore, solo. salvezza. Solo in Dio si sazierà l'acqua viva che gli dà, sempre fresca scorgerà. Oscura, spero in lui mi guiderà, se l'angoscia mi tormenta, spero in lui mi salverà, non si scorda mai di me, presto apparirò, il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. Nel mattino io ti invoco, tu mio Dio risponde. Sera rendo grazie e tu sempre ascolterai, al tuo monte salirò e vicino ti vedrò, il Signore è la mia vita.
In preparazione alla solennità di San Giuseppe faremo un triduo nei giorni 16, 17 e 18 alle ore 17:30, cioè dopo la messa delle ore 17 celebreremo insieme i Vespri. Venerdì 19 marzo, solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, le messe seguiranno l'orario feriale, quindi 8:30 e 17. Ricordiamo che sempre venerdì alle ore 16 e alle ore 20:30 ci sarà la Via Crucis. Preghiamo. O Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce della Tua grazia, perché i nostri pensieri siano conformi alla Tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Insieme recitiamo la preghiera a San Giuseppe, siamo nella novena. Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Buona domenica.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra sana.